Dica. Scusi? Silenzio per favore.
Fatto dal common law, la rivoluzione civile inglese degli anni del 1600 non ha un po' inciso?
No, per niente. La continuità è stata totale, totale. Ma notate che la continuità dell'ordinamento inglese non è solo la continuità dell'ordinamento inglese. Nelle giurisdizioni americane si fanno valere precedenti un po' mitologici della tradizione inglese. È una tradizione proprio del sistema giuridico, così come si richiamano casi dei glossatori bolognesi e così via. Rispondendo alla domanda di un vostro collega, vorrei sottolineare questo aspetto. È chiaro che l'abrogazione prodotta dal legislatore è una cosa diversa dalla abrogazione prodotta dall'interprete. Tenete presente che i due poteri viaggiano su piani del tutto diversi. Del tutto diversi. Il legislatore viaggia sul binario dei testi normativi, delle cose, dei segni, delle proposizioni scritte, della gazzetta ufficiale. L'interprete e il giudice come suo paladino viaggia sull'altro binario, quello dei significati. Allora, quando l'interprete dice, ma secondo me questa disposizione deve considerarsi abrogata, esprime la sua opinione. La sua opinione vale nel suo giudizio, significa semplicemente che lui è inciampato in un contrasto tra norme e lo risolve dicendo, questa sì, questa no, questa la applico e questa la considero abrogata. È evidente che il giudice che viene dopo può avere un'opinione diversa. Ma è anche evidente che dal 1861 in qua, alla fine, probabilmente i giudici hanno trovato una comune sentire sull'abrogazione di quelle norme. No? Noi non abbiamo quello che mitologicamente si chiama il principio dello stare decisis. Da noi si dice il precedente non è obbligatorio, ma si dice una cosa duplicemente sbagliata. Primo, nel sistema di common law il precedente non è obbligatorio, non c'è nessuna norma che dica tu devi attenerti al precedente, è una consuetudine, è il senso dell'appartenenza alla casta dei giuristi, è un modo di essere educati. Un bel giorno, con grande sorpresa di tutti, The House of Lords dissero, fece una delibera interna dicendo noi non ci consideriamo vincolati ai nostri precedenti. Come il massimo autorità giurisdizionale inglese dice che non ritenersi vincolati ai suoi precedenti? Certo, perché è solo una tradizione. E Law Lords dissero beh, è una tradizione, però per noi non ha molto senso. Tanto chi ci castiga se noi ci stacchiamo dai nostri precedenti? Nessuno. Allora ve lo diciamo apertamente, non pensiate che noi siamo vincolati ai nostri precedenti. Ne teniamo conto. Allora, l'obbligatorietà del precedente dei sistemi di common law è un'obbligatorietà soprattutto mentale dei giudici. È un fatto di conformazione della loro educazione. Da noi i giudici sono sufficientemente maleducati, non c'è dubbio, sono italiani. Oh. Scusate se poco. Dica.
Ma allora, scusi, qual è la differenza sotto questo punto di vista tra common law e civil law, visto che comunque una sentenza della Corte di Cassazione ha valore giuridico?
Stavo arrivando. Da noi esisterebbe la funzione nomofilattica. Silenzio, non c'è niente da ridere, ha fatto una domanda intelligente, sto ragazzo fa le domande intelligenti, anzi se la smettessi io continuerei a fare lezioni. Scherzo, mi dà una mano ad affrontare dei problemi, anzi. Da noi esiste un principio scritto, perché noi siamo diritto scritto naturalmente, che è il principio per cui la Cassazione ha funzione nomofilattica. La nomofilachia è una funzione della Cassazione di unificazione dell'interpretazione. come avvengono le cose. Io sono il giudice di pace, spero di no, sono un giudice di primo grado, faccio la mia sentenza, le parti me la appellano, vado di fronte al giudice appello e mi confermano la sentenza. Io posso andare in Cassazione soltanto per errori di diritto. Cassazione non si occupa dei fatti, si occupa della corretta interpretazione delle norme. E di conseguenza nel nostro sistema, come vedete, sarebbe costruita una certa gerarchia che porta verso un'unificazione dell'interpretazione. Questo lo studierete in particolare in procedura civile. Ma sta di fatto che questa gerarchia è minata da alcune altre cose. Primo, 101 secondo comma. Il giudice è soggetto soltanto alla legge. Tutti i giudici sono soggetti alla legge e ogni giudice è padrone della sua interpretazione della legge. C'è la totale autonomia del giudice nell'interpretare la legge. Perché? Perché così è stato costruito il sistema. Così è stato costruito il sistema. Il sistema vuole un giudice non strutturato in gerarchie. In più la Cassazione fa 50.000 sentenze all'anno, dico 50.000 che è un obbrobrio nel panorama mondiale, no? 50.000 sentenze all'anno fatte da diverse sezioni della Cassazione fanno pugni l'una con l'altra. La stessa Cassazione che dovrebbe unificare l'interpretazione di fatto la frantuma. Ci può essere che una sezione in una sentenza dica la norma è abrogata, l'altra sezione il giorno stesso dice la norma non è abrogata. Sulle grosse questioni di interpretazione c'è le sezioni unite della Cassazione che fanno le loro sentenze cercando di unificare al vertice della Cassazione, dopodiché la riunione dopo le stesse sezioni unite se ne fregano il loro precedente e dicono l'opposto. Per cui da noi l'idea che tutti i giudici sono equidistanti dalla legge esattamente come il centro del cerchio, questo è il giudice e questa è la legge, tutti o viceversa, facciamo che questa è la legge e questi sono i giudici, tutti i giudici sono equidistanti dalla legge, sono padroni dell'interpretazione, sono indipendenti, sono servitori soltanto della legge e non degli altri giudici. E questa naturalmente è una caratteristica di costruzione che ha i suoi pregi e i suoi difetti. Indubbiamente il suo difetto è di non avere una efficacia e un'efficace funzione nomofilattica di unificazione dell'interpretazione. Ho risposto alla sua domanda? Grazie. A questo punto dobbiamo capire che cosa vuol dire abrogazione però. L'abrogazione fatta dai giudici significa non applicazione. Io ritengo la norma abrogata, non la dichiaro abrogata. Fate attenzione a questa sottigliezza. Mentre il legislatore dispone l'abrogazione, il giudice ritiene che l'abrogazione si sia compiuta tacitamente o implicitamente. Cioè che sia stato sempre il legislatore a abrogarla, solo che non l'ha fatto espressamente, l'ha fatto mettendo una norma nuova, l'ha fatto riformando la materia, per cui il giudice non dichiara la venuta abrogazione, il giudice si limita a dire ritengo che si sia compiuta l'abrogazione di quella disposizione e quindi non la applica nel suo giudizio. L'abrogazione comunque ha un caratteristico effetto ex nunc, ecco l'ex nunc di ieri, mi raccomando. La coppia che noi usiamo è ex nunc, ex tunc. Ex nunc vuol dire da ora, ex tunc vuol dire da allora. L'abrogazione opera da ora. Ossia non ha effetti retroattivi. Questo è una di quelle cose che sembra assai difficile da capire, ma è elementare. Vi pregherei di aprire tutti i condotti del vostro cervello di apprendere una nozione che è semplicissima, ma sembra così impossibile da comprendere nella sua globalità. Tutto deriva da un principio che, guarda caso, è scritto nelle preleggi. Articolo 11 delle preleggi. Efficacia delle leggi nel tempo. La legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo. Questo è un principio che, come vedremo, esiste o non esiste, applicazione o non applicazione, ripreso in Costituzione oppure no, lo vedremo un pezzo alla volta, ma adesso ci interessa per il momento capire come funziona questo principio con l'abrogazione. Se le leggi non dispongono per il passato, ma solo per il futuro, vuol dire che dal giorno in cui entrano in vigore le leggi, queste costituiscono la nuova disciplina. Queste sono la disciplina dei rapporti che sorgono in seguito. Esce una nuova legge sulla compravendita delle scarpe, non si applica alle scarpe che ho già comprato, ma si applica soltanto all'acquisto prossimo delle mie scarpe. Chiaro? Questo è disporre per il futuro e non avere effetti retroattivi. È chiaro che la nuova legge, questa importantissima legge che mi auguro che il nostro Parlamento vari rapidamente, magari con decreto legge, perché è urgente, sull'acquisto delle scarpe, questa nuova legge disciplinerà tutti i rapporti giuridici che si compiono, che si creano, che nascono dal giorno in cui entra in vigore. Quando entrano in vigore le leggi, c'è una disciplina generale sono entrate in vigore delle leggi che dicono, poi lo vedremo meglio, che le leggi entrano in vigore dopo che sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, dopo 15 giorni, termine ordinario, di vacatio legis, cioè di non applicazione della legge, perché è un tempo in cui gli uffici si adeguano, la gente la conosce, gli avvocati si comprano il commento e così via. Dopo 15 giorni c'è l'entrata in vigore della legge. Da quella data cambia il regime dei rapporti giuridici. Il che significa che, non avendo effetti retroattivi, quella legge opererà per il futuro, ma per i rapporti passati resta applicabile la vecchia legge.
Quindi i casi in corso?
Sono già nati.
Quindi sono considerati.
Certo. Per cui, se io ho comprato le mie scarpe il giorno 14 e la legge entra in vigore il giorno 15, le mie scarpe restano regolate nel contratto di compravendita, con tutte le garanzie annesse e connessi, sono regolate dalla vecchia legge. Ora, l'esempio, come spesso mi avviene, è un po' cretino, me ne rendo conto. Ma immaginate che cambi la legge sui rapporti tra i coniugi. Cosa che è cambiata qualche anno fa, sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Questa nuova legge, in linea di principio, opera per i nuovi matrimoni. Per i vecchi matrimoni resta la vecchia legge. Il che significa che dopo 40 anni di matrimonio, quando finalmente i due che ormai si odiano decidono di separarsi e cominciano a litigare a chi va la gabbia del canarino, la legge che si applica al loro matrimonio è quella vecchia, abrogata ormai già da 39 anni e 365 giorni, perché è un anno bisestile, fate cosa aspettate. Capite? Resta applicabile, benché non più in vigore. Questa è una cosa elementare, come vedete, ma poi ne vedremo l'applicazione quando si parla delle sentenze della Corte Costituzionale. E questo, differenze, e la domanda che faccio quando uno proprio dice, lo boccio, non lo boccio, lo boccio, non lo boccio, lo boccio. Mi risponda a questa domanda e lo boccio. Perché incredibilmente, non è che funziona proprio così, ma insomma, e incredibilmente pare che sia una cosa tanto difficile. Il fatto che una norma sia abrogata non vuol dire che sparisca. Però la persona stupida che in un atto di, presunzione tipico delle persone stupide decide di prendersi degli appunti di sua testa, trasformando il linguaggio tecnico in linguaggio banale, quello televisivo, quello bello che sa di tortellino, ecco, che cosa scrive nel suo appunto? La legge abrogata non c'è più, punto. E con ciò si condanna a pene tremende. Capite? Ma perché è stupida? È stupida. La legge abrogata non è che sparisce, non è che non c'è più. Resta la legge dei rapporti precedenti. Il che non vuol dire che può capitare dopo 30 anni, 40 anni, chissà quando, che un giudice debba riesumarla tutta bella impolverata e applicarla al caso, perché era un caso sorto allora. Questo è l'effetto ex nunc. Direi che vi ho introdotto i concetti fondamentali sul primo criterio di soluzione delle antinomie. E adesso affrontiamo il secondo criterio.
Posso dire una cosa?
Certo.
Ma c'è anche un fatto che... Allora, non c'è una legge che tutela un fatto nuovo che è prodotto da un errore nostro, no? Non si può fare una legge fatta subito per quel caso, appunto per questo principio.
Questo era uno dei problemi che si è posto nel caso Englaro. Caso Englaro, che è stato un caso, magari un giorno riassumiamo facendo proprio un esempio, perché sono tanti fili che si incrociano su quel caso. Lì c'era una sentenza della Cassazione che aveva detto delle cose. In base a quello che ha detto la Cassazione c'erano state una serie di provvedimenti che erano finiti con la sospensione dell'alimentazione forzata della povera Englaro. E il governo pensò di fare un decreto legge per impedirlo. E il Presidente della Repubblica disse: non puoi fare una legge retroattiva per un caso singolo con una sentenza della Cassazione. Abbiamo avuto un problema del genere, proprio perché le leggi dispongono solo per il futuro. Però attenzione, questo è un principio generale che vale in certe circostanze in maniera tassativa, vedremo quali, ma non è un principio non derogabile. La legge può disporre anche per il passato, c'ha dei grossi limiti, ma le leggi possono disporre retroattivamente, purché ovviamente non introducono sanzioni penali, non introducono maggiori imposte e così via. Ci sono dei limiti che hanno un certo senso, ma il limite della irretroattività è un principio scritto nelle preleggi del codice civile, non in Costituzione. E questo mi dà l'innesco al secondo criterio, che è il criterio gerarchico. Il primo abbiamo visto che è quello cronologico, è sempre mezzogiorno e 20. Il secondo è quello gerarchico, scala. La scala non è casuale, perché non so se Baldo Pastore vi ha già parlato di Hans Kelsen. Avete già nominato Kelsen? Kelsen, che è un po' il teorico del diritto moderno come lo conosciamo noi, è stato lui a elaborare il modello della Stufenbau, della costruzione a gradi, della scala gerarchica degli atti. Che cosa ci dice il criterio gerarchico? Il criterio gerarchico ci dice che non tutte le disposizioni e le norme ricavabili stanno sullo stesso grado, perché se stessero tutte sullo stesso grado avremmo una molta semplicità, che l'ultimo a legiferare batte gli altri. Il nostro sistema, come tutti i sistemi complessi, però non funziona così, è un sistema fondato sulla gerarchia. La gerarchia implica che ci sono atti che stanno sopra e atti che stanno sotto, e che di conseguenza se un atto che sta sotto è più recente di un atto che sta sopra, non opera il criterio cronologico, ma il criterio gerarchico. La gerarchia del riguarda, come vedete, gli atti. La gerarchia è una questione che opera sul piano degli atti, mentre la cronologia opera sul piano delle disposizioni e delle norme. Per atto si intende il documento prodotto, la legge, il decreto legge, il regolamento, quelli sono atti. Questi atti sono strutturati in proposizioni linguistiche che sono le disposizioni. Le disposizioni linguistiche vengono, le proposizioni linguistiche scritte vengono interpretate dando luogo alle norme, per cui abbiamo un documento che sono le tavole della legge, che sono scritte, da cui, e questo è l'atto. Per produrre questo atto Mosè è andato sul Sinai. Questo atto contiene delle disposizioni, che sono le singole proposizioni interne. Queste disposizioni stanno nel, diventano idee che si puntano nella testa del nostro meraviglioso interprete, che diventa sempre più grasso, sorridente, e diventano norme. Ok? Allora, l'abrogazione funziona sul piano delle disposizioni e qualche volta sugli atti, poi si è interpretato abrogato un'intera legge, se è espressa, opera sul piano delle norme, se è implicita e tacita. La gerarchia, invece, opera sempre sul piano degli atti. L'iter, il procedimento, procedimento, come Heidegger ormai scrivo separando le parole, stanno a indicare proprio il percorso di Mosè. Cioè, per produrre un certo atto bisogna seguire un certo procedimento. E questa è la forma dell'atto. Più questo procedimento è gravoso, più questo procedimento è lungo, contorto, più questo atto sale nella gerarchia. Per cui la gerarchia degli atti è a sua volta una gerarchia di procedimenti. Esistono dei vertici, come tutte le belle scale, a forma di triangolo, come tutti i vertici, non a caso un'immagine teologica. Il triangolo del nostro sistema è qualcosa che può essere raffigurato da una decisione assunta dal popolo italiano col referendum istituzionale del 1946. Scelta tra democrazia e repubblica. Quello nessuno lo può cambiare. Non ci sono forme legali nel nostro ordinamento per cambiare quella scelta. Quello lo vedremo parlando della revisione costituzionale. Sotto c'è la Costituzione, sotto ancora c'è la legge, poi il regolamento e forse basta. Diciamo che questa è la gerarchia utile. Notate che per modificare una norma della Costituzione, una disposizione della Costituzione, bisogna fare un procedimento che è basato sul procedimento per fare la legge, più alcune aggravanti che studieremo. Per cui il procedimento per modificare la Costituzione è più pesante del procedimento per fare una legge. Il procedimento per fare una legge è più pesante del procedimento per fare un regolamento. E questo dà la gerarchia. Sono diversi piani di legittimazione. Legittimazione è la giustificazione di un potere. Stiamo sempre parlando di potere politico, ma lo stesso potere politico, che è quello che siede in Parlamento e da noi è stato votato e quindi ci rappresenta, complimenti a tutti, e questo stesso potere politico può fare cose diverse, atti diversi, con procedimenti diversi. E man mano il procedimento sale di difficoltà, l'atto acquista una posizione superiore nella gerarchia delle fonti. Ha un senso la cosa. Ha un senso la cosa. Era quello che diceva Luigi Einaudi quando, ho già accennato questa cosa, mi pare, sì, quando diceva attenzione a quelli che parlano male della dispendiosità del procedimento parlamentare. il procedimento parlamentare è funzionale alla gerarchia delle fonti. E chi parla male dei procedimenti parlamentari sta semplicemente cercando di sovvertire la gerarchia delle fonti. E sovvertire la gerarchia delle fonti va a minacciare il bene ultimo per cui queste cose sono state create, che è la nostra libertà, i nostri diritti. Per limitare i nostri diritti bisogna seguire certi procedimenti. E siamo interessati noi a difendere i nostri diritti. Allora, mentre la cronologia, facciamo una cosina carina. Forse c'è anche sul vostro manuale, non me lo ricordo, un grafico del genere. Mi piace sottolinearvi questo aspetto. Il criterio cronologico rispecchia una tendenza fisiologica degli ordinamenti moderni, che è una tendenza rispettosa del tempo e quindi della dinamicità e quindi del ricambio dell'ordinamento. Ogni tanto qualcuno si alza la mattina dicendo c'è bisogno di una riforma, dicendo questo sta valorizzando un senso dinamico della legislazione e un senso fisiologico del ricambio. Non possiamo restare con delle leggi legate a 100 anni fa. È cambiato tutto, abbiamo bisogno di leggi moderne, costantemente, costantemente. Ma anche nelle piccole cose, no? Si inventa un nuovo trastullo, un nuovo mezzo di comunicazione, il telefonino, l'SMS, internet, mi ricordo la questione del windsurf, quando è stato inventato il windsurf. Beh, a un certo punto la gente andava felice con la sua tavola, ma che cos'era quell'oggetto che navigava con la vela? Era un oggetto non previsto dalla nostra legislazione. Questo che cosa significa? Che poteva navigare in mezzo ai bambini che facevano il bagno spaccando le teste e dipingendo l'acqua di rosso? No, poteva essere trattato come una nave o una barca e quindi con ancora galleggiante, siluri, razzi di emergenza, GPS e così via? No, perché affondava. A un certo punto hanno deciso che di fronte all'ennesima vittima era meglio fare un atto normativo. Non è un'ambulanza, per cui sono ancora tranquillo, non è un'ambulanza, no. Capite? E questo è il senso di fisiologico ricambio. Internet ha fatto saltare una serie di cose, ancora oggi si sta dicendo ma sarebbe il caso di cominciare a fare delle norme. Certo, hanno fatto per esempio una riforma del codice penale per inserire tutta una serie di reati informatici. Ma per esempio non è ancora chiaro quale sia il regime giuridico di un forum telematico, se sia stampa o se non sia stampa. Mancano delle norme e sono anche difficili da fare delle norme. E quindi il ricambio fisiologico. La gerarchia, il criterio gerarchico, invece va a colpire fenomeni patologici. Ossia, deformazione del sistema. Oggi, nell'udienza appena finita, anzi spero che sia finita da tempo perché ero interessato all'udienza dopo, devo dire la verità, il sistema... Dicevo, oggi si sta discutendo del lodo del Fano e uno dei motivi, secondo me un po' centrato, di incostituzionalità, sollevato dal Tribunale di Milano, è questo: per fare il lodo del Fano non si doveva procedere con legge, ma semmai con legge costituzionale. Cioè si sta dicendo, si sostiene, che si è violata la sana formazione del sistema giuridico perché si è fatto una cosa violando la gerarchia delle fonti con un procedimento non adatto. Il procedimento per introdurre quelle norme non doveva essere quello della legge ordinaria, ma doveva essere quella della Costituzione, di una modifica della Costituzione. Questo è un argomento che, come vedete, denuncia un fenomeno patologico. Si è violato una legge. Vi devo introdurre un altro concetto. La cronologia, fisiologia, efficacia. Parola tecnica. Gerarchia, patologia, validità. La contrapposizione tra efficacia e validità sarà messa un po' in crisi dal mio amico filosofo del diritto, perché costituisce un qualche problema, risalendo molto ai rami del pensiero, ma per noi è una differenza fondamentale. Ve lo devo definire i due termini. Dicasi efficacia, la capacità di produrre effetti giuridici, ossia di regolare i rapporti giuridici, ossia di innovare alle regole dell'ordinamento giuridico. Una norma è efficace se è in grado di innovare l'ordinamento e regolare i rapporti giuridici. L'abrogazione segna proprio l'interruzione dell'efficacia. La norma è efficace per i rapporti precedenti, non è più efficace per il futuro, perde di efficacia. Diciamo che il novero dei rapporti giuridici per cui è una norma efficace è interrotto e diventa un tot di rapporti giuridici passati. Non ha più capacità di innovare l'ordinamento, di essere la nuova norma efficace per nuovi rapporti. Chiaro il concetto di efficacia? L'abrogazione interrompe l'efficacia. La validità, invece, è un concetto molto diverso. La validità fa riferimento a caratteristiche intrinseche dell'atto. L'atto è valido o invalido? E se è invalido, è un atto viziato, patologia. È un atto viziato. C'è un vizio. Mentre la successione delle leggi nel tempo e la cronologia è fisiologica, la violazione della gerarchia denota un vizio di un atto, è un atto invalido. Dicasi valido l'atto prodotto in conformità alle norme di rango superiore, per cui una legge è valida se corrisponde alle regole costituzionali, un regolamento è valido se risponde alle regole legislative e così via. Tutto qui, non è un concetto morale la validità, è un concetto formale. Deve essere un atto prodotto secondo le regole stabilite dalle fonti di rango superiore. La gerarchia implica la validità. Ah, bene. E vedete anche l'elemento del vizio. Il vizio è un difetto. L'atto invalido è un atto difettoso, è un atto che viene meno al rispetto obbligatorio delle regole stabilite dalle fonti di rango superiore. La cronologia dà l'abrogazione, termine tecnico, la validità dà l'annullamento. L'annullamento è una dichiarazione di invalidità, è una dichiarazione di irregolarità. Te lo annullo, questo atto è annullato, è dichiarato invalido. Perché? Perché è viziato. E questo annullamento ha necessariamente un effetto extung.
punto.
Vedete la contrapposizione ex nunc est tunc? Ex nunc è da ora in poi. Ex tunc è indietro, da allora. Retroagisce l'effetto dell'annullamento. Perché? Perché c'è un vizio, c'è una patologia, c'è un tumore nel corpo legislativo e questo tumore va sradicato. E va sradicato con effetti di ripristino dell'ordinamento, possibilmente retroattivi. Possibilmente retroattivi significa che c'è qualche problema alla completa retroattività. Dica.
Se il regolamento fa un atto, e questo comporta ovviamente degli effetti, ma successivamente appunto, c'è una protesta, diciamo, e si accorge che l'atto appunto non rispetta la gerarchia naturale delle leggi. Quindi uno può fare ricorso ed è questo scritto che deve vincere, insomma, per esempio. Voglio sapere appunto se fa ricorso, se avrebbe ragione annullare, ad esempio, magari se gli ha dato qualche svantaggio.
Atto che... L'annullamento è sempre un atto del giudice. Nel senso che annullare gli atti è sempre competenza del giudice. Ci sono delle ipotesi penali amministrative, ma lasciamo stare. È frutto di un giudizio, di fronte a un giudice. Non a caso oggi si sta discutendo della validità di una legge, il lodo Alfano, e si è di fronte a un giudice, la Corte Costituzionale, di fronte alla quale si lamenta la violazione di norme della Costituzione, di una norma di rango superiore. Se la Corte Costituzionale dichiara illegittimo il lodo Alfano e lo annulla, gli effetti sono retroattivi, nel senso che riguardano tutti i rapporti giuridici ancora aperti, ma questo lo vedremo un po' più in là. Nel senso che la tendenza alla retroattività incontra un limite nella certezza dei rapporti. Perché sarebbe troppo divertente se no il mondo. Viene dichiarata illegittima la norma sugli espropri, che adesso è stata abrogata purtroppo, ma era del 1861, vengono annullati tutti gli espropri fatti, tutte le ferrovie, le autostrade, le scuole. No. Viene annullata la legge sui diplomi delle elementari, di quando ho fatto io le elementari. Cade tutta la mia carriera scolastica, ma anche la carriera scolastica di tutti quelli che ho laureato. Sarebbe troppo divertente, capite che sarebbe un incubo la vita. A un certo punto uno dice: mi dispiace, ma ti sei laureato in base a una legge che era illegittima, non sei più dottore, tutte le operazioni che hai fatto retroagiscono. Per cui la certezza dei rapporti vuol dire che l'ordinamento stabilizza i rapporti giuridici e in modo tale che questi non siano più intaccabili dagli effetti delle sentenze della Corte. Per esempio, se la Corte Costituzionale dichiara illegittima una legge in base a cui uno è stato assolto o in base a cui uno è stato giudicato ma ormai il reato si è prescritto, la sua prescrizione lo difende dagli effetti di quella legge. Non può essere aperto a tutti i giudizi fatti in Italia perché cambia e dichiarata illegittima una norma penale, una norma di procedura penale. Lo studieremo studiando o esaminando gli effetti delle sentenze della Corte, come funziona questo meccanismo. Ma il principio è che gli effetti retroagiscono, perché non è fisiologica la invalidità di un atto, è fisiologica la sua abrogazione ed è un elemento normale dell'evoluzione del sistema, ma l'evoluzione del sistema deve rispettare la gerarchia delle fonti, per cui gli atti possono abrogarsi se stanno all'interno del proprio gradino gerarchico, ma se invece vanno a ledere la gerarchia non c'è abrogazione ma c'è invalidità dell'atto sottostante. Dica. l'invalidità, la validità?
Validità è ambivalente.
Beh, se io scrivo invece che validità, scrivo invalidità, mi perdona? Sì. È il concetto di validità che comporta un giudizio, cioè il giudizio sulla validità che può comportare l'annullamento, nel momento in cui si è considerato invalido. Altre domande? Bene.